In realtà Hildegard era considerata santa da secoli. Recentemente, per esempio, nel settembre del 2010, lo stesso Papa, Benedetto XVI, aveva dedicato alla badessa renana due catechesi e aveva iniziato dicendo: anche in questi secoli della storia, che noi abitualmente chiamiamo Medioevo, diverse figure femminili spiccano per la santità della vita e la ricchezza dell'insegnamento. Oggi vorrei iniziare, concludeva il Papa, a presentarvi una di esse, Santa Hildegarda di Bingen, vissuta in Germania nel XII secolo.
Eminenza, e allora chi era Hildegarda di Bingen e perché questo riconoscimento ufficiale della sua santità?
Diciamo subito che il caso di Hildegarda è molto singolare almeno per due motivi. Il primo riguarda il momento storico particolare, siamo nel secolo XII, in cui non si era ancora definitivamente concluso il passaggio dalla canonizzazione vescovile a quella pontificia. Di conseguenza i primi passi compiuti per la canonizzazione subito dopo la morte di Hildegarda risentono ancora di un clima di transizione. Il secondo motivo è dato dalla radicata e comune convinzione della santità di Hildegarda di Bingen, convinzione che non si è praticamente mai interrotta fino ai nostri giorni e che fa riferimento a una canonizzazione de facto della mistica renana, pur non essendo ella de iure mai stata proclamata santa. In seguito e fino ai nostri giorni, il suo nome si ritrova riportato sia nei martirologi locali, sia in quelli ufficiali della Chiesa romana, e sempre accompagnato dall'appellativo di santa. Inoltre, oltre ai tre papi che avevano la chiara intenzione di procedere alla canonizzazione ufficiale di Hildegarda di Bingen, e cioè Gregorio IX, Innocenzo IV, Giovanni XXII, non mancano sui pontefici che la designano con l'appellativo di santa, come Clemente XIII, Pio XII e come abbiamo visto, Benedetto XVI, ma anche Giovanni Paolo II. Tale convinzione comune e generalizzata ha fatto ritenere implicitamente non necessaria o del tutto superflua, oppure già acquisita, una procedura specifica per la canonizzazione di Hildegarda di Bingen, comunemente ritenuta già canonizzata.
Ecco, come si è proceduto per regolarizzare questa situazione?
Benedetto XVI, constatando l'esistenza da tempo immemorabile di una solida e costante fama sanctitatis et miraculorum, ha proceduto alla cosiddetta canonizzazione equipollente. Questa canonizzazione equipollente segue la legislazione di Urbano VIII, poi definitivamente teorizzata da Prospero Lambertini, poi Papa Benedetto XIV, il Magister per le cause di canonizzazione. Nella canonizzazione equipollente, dice Lambertini, il sommo pontefice comanda che un servo di Dio che si trova nel possesso antico del culto e sulle cui virtù eroiche o martirio e miracoli è costante la comune dichiarazione di storici degni di fede, venga onorato nella Chiesa universale con la recita dell'ufficio e la celebrazione della messa in qualche giorno particolare, senza alcuna sentenza formale definitiva, senza aver premesso alcun processo giuridico, senza aver compiuto le consuete cerimonie. Tale canonizzazione equipollente di Hildegarda di Bingen ha avuto luogo quindi con la decisione di Papa Benedetto XVI del 10 maggio scorso. Altri esempi noi abbiamo di queste canonizzazioni equipollenti. Per esempio Lambertini cita nel capitolo 41 del libro primo del suo Opus Magnum i casi dei santi Romualdo, Norberto, Bruno, Pietro Nolasco, Raimondo Nonnato, Giovanni Maria De Matta, Felice di Valois, Margherita Regina di Scozia, Stefano Re di Ungheria, Venceslao Duca di Boemia, Gregorio VII, Gertrude la Grande e altri se ne sono aggiunti dopo.
Eminenza, che cosa ci può dire della vita di Hildegarda di Bingen?
Dunque, Hildegarda nacque in una famiglia di nobili e ricchi possidenti terrieri. All'età di 8 anni fu accettata in qualità di oblata nella clausura femminile agganciata alla Badia Benedettina di Disibodenberg, dove prese il velo intorno al 1115, emettendo quindi la professione monastica nelle mani del vescovo Ottone di Bamberga. Nel 1136 Ildegarda, ormai 38enne, fu nominata magistra, orientando la sua spiritualità sulla radice benedettina dell'equilibrio spirituale e della moderazione ascetica. Intorno al 1140 si intensificarono le sue esperienze mistiche e le sue visioni, descritte e interpretate poi con l'aiuto del monaco Folmar nel libro Scivias e negli altri suoi scritti molto conosciuti. Nell'incertezza iniziale sull'origine e sul valore delle sue esperienze e visioni, ella si rivolse in cerca di consiglio a Bernardo di Chiaravalle, a San Bernardo, da cui ebbe piena approvazione, e tra il novembre 1147 e il febbraio 1148, tramite il vescovo Enrico di Magonza e l'abate Cuno di Disibodenberg, al papa Eugenio III, allora Treviri, dal quale ottenne praticamente una conferma pontificia delle sue visioni e dei suoi scritti. In seguito all'aumento numerico delle monache, dovuto soprattutto alla grande considerazione attribuita alla sua persona, e in presenza di alcuni contrasti con i vicini monaci benedettini di Disibodenberg, intorno al 1150 fu possibile a Ildegarda fondare, anche utilizzando i suoi beni familiari, un proprio monastero sul Rupertsberg, alla confluenza del fiume Nahe con il Reno, nei pressi di Bingen, dove si trasferì insieme a 20 monache, tutte di estrazione nobiliare. Nel 1165, sia a causa del grande numero di richieste d'ingresso, sia soprattutto per permettere anche alle candidate non nobili di accedere alla vita monastica benedettina, Ildegardo fondò ad Aibingen, sulla riva opposta del Reno, un nuovo monastero, utilizzando e ristrutturando un vecchio edificio. Di entrambi i monasteri, del Rupertsberg e di Aibingen, ella rimase l'unica abadessa.
Ecco, che cosa ci può dire della santità di Ildegarda?
Ecco, in Ildegarda esiste una estrema consonanza, armonia tra i suoi insegnamenti e la sua vita reale. All'inizio della sua prima opera, il già citato Scivias, Ildegarda vede il timor di Dio come sommo ideale monastico secondo la regola di San Benedetto. Al timore di Dio si accompagnano le altre virtù particolarmente importanti nella vita monastica, come l'umiltà, l'obbedienza, la castità, insieme poi alle colonne portanti di ogni credente, che sono la fede, la speranza e la carità. Dopo il timore di Dio, per Ildegarda c'è la discrezio, cioè la moderazione. La moderazione che significa equilibrio. Il parlare discreto consiste nel fatto, dice lei, che i monaci nelle principali consultazioni comuni si esprimano con moderazione e brevemente, e che nella loro convivenza fraterna si rivolgano vicendevolmente parole che vogliano essere comprese come espressioni di carità, che siano orientate all'affetto fraterno. Come autrice degli scritti sulle sue visioni, come badessa della comunità di suore benedettine, come personalità di spicco in frequente contatto con i personaggi del suo tempo, ella divenne sempre più di dominio pubblico, per cui tutti, con sorelle e persone esterne, potevano verificare la coerenza tra le sue parole e i suoi comportamenti. Fu questa virtuosità concreta che spinse Teodorico di Echternach a comporre la Vita Sancte Ildegardis, che fu stesa proprio con l'intenzione di rendere nota la vita esemplare santa di Ildegarda. E in questa biografia appare il suo edificante atteggiamento, anzitutto nel monastero, con le virtù della carità verso tutti, della verginità, dell'umiltà, della modestia, del silenzio, della pazienza. Ella bruciava di carità e di zelo. Il benedettino Guiberto di Jambleu, in una lettera al suo amico Bovo, esprime le sue impressioni su Ildegarda e le sue monache dicendo, tra l'altro, che nel monastero da lui visitato c'è una tale concentrazione di virtù tra la madre che abbraccia le sue figlie con tanta carità e le figlie che si sottomettono alla madre con tanta riverenza che a stento si riesce a discernere se in questo zelo reciproco sia la madre a superare le figlie o viceversa.